Facciamo un balzo all'indietro nel tempo di circa 240 milioni di anni, perché al centro di un incontro pubblico in programma fra poco alle 15 al Museo dei Fossili di Meride, al Museo dei Fossili del Monte San Giorgio, c'è appunto un animale misterioso e dovremmo avere al telefono il professor Silvio Renesto. Buon pomeriggio e benvenuto.
Buon pomeriggio a voi.
Professore associato presso il Dipartimento di Scienze Teoriche ed Applicate dell'Università dell'Insubria di Varese e dal 1 di gennaio del 2016 anche membro della Commissione Scientifica Transnazionale del Monte San Giorgio. Dicevo, ad essere protagonista del suo intervento di oggi è un rettile preistorico ancora per certi versi piuttosto misterioso. Di chi si tratta?
È un rettile molto particolare, in realtà lo si conosce da secoli, però è così strano per via della sua specializzazione, del fatto che abbia questo collo lunghissimo, lungo come tutto il resto del corpo, ma poco mobile, che è sempre rimasto un enigma sapere in che ambiente vivesse, come facesse a muoversi con questo collo, e nei secoli, perché dagli inizi del Novecento fino ad oggi si sono succedute diverse ipotesi su come vivesse, su come si nutrisse. Era un predatore, e se vivesse solo in acqua, sulla terraferma, e si sono fatte indagini sempre più raffinate, sfruttando per esempio anche, come ho fatto io, ricostruire il possibile aspetto della muscolatura, non solo del collo ma anche delle zampe, per vedere quali erano le capacità di movimento, e così sono state formulate varie ipotesi, ma il discorso è sempre aperto, perché più si va avanti, più si raffina la ricerca, magari cose nuove vengono alla luce. E questo rettile, pur essendo così strano, è comunque stato un animale di successo, perché è vissuto per gran parte del Triassico, da 240 milioni di anni fino a 200 milioni di anni, con specie diverse, però ed è popolare, nel senso che si è diffuso lungo diversi continenti fino ad arrivare ai mari, agli allora mari della Cina, è stato trovato persino in Cina, quindi non è una bizzarria, è un animale che aveva un adattamento di successo, soltanto che si fa fatica a interpretarlo. Quindi ne parliamo oggi sulla base delle mie ricerche, delle ricerche di altri colleghi nei tempi passati o anche vicini, e vediamo di fare il punto della situazione.
E Tanistrofeo è corretto? È questo il suo nome?
Tanistrofeo, sì. Che vuol dire che ha le vertebre allungate, strofeo.
E guardando appunto le immagini che lo raffigurano, la caratteristica, lo anticipava lei, salta subito all'occhio è che questo animale preistorico aveva un collo lunghissimo, sebbene non fosse così mobile.
No, infatti era un collo piuttosto rigido, poco flessibile. Poi ci sono punti di vista diversi, c'è chi lo vede molto rigido, io per esempio lo vedo un po' meno rigido, lo spiego, no? Però senz'altro non era il collo di una giraffa o il collo di, cioè non aveva grandi, o di un uccello, di un cigno, non aveva grandi possibilità di movimento, e questo rende anche difficile capire come potesse muoversi, per esempio, sulla terraferma, con una struttura così ingombrante.
Infatti non si è ancora capito se nuotava nel mare oppure viveva sulla terraferma. Quali sono gli elementi dei resti fossili che ci danno degli indizi riguardo all'habitat e per esempio all'alimentazione di un animale preistorico come il tanistrofeo, oppure più in generale di quelli che sono altri dinosauri con i quali lei si trova confrontato nel corso del suo lavoro, delle sue ricerche?
Beh, innanzitutto bisogna studiare l'anatomia e confrontarla con quella dei rettili attuali o degli uccelli attuali, nel caso dei dinosauri, perché ci sono molte somiglianze, e vedere se si riscontrano delle similarità. Altrimenti si fa proprio un lavoro ingegneristico, cioè di ricostruzione della funzione di una parte dello scheletro. E per quanto riguarda il tanistrofeo, sicuramente non era pienamente terrestre, Il problema era se era in grado di muoversi in mare aperto, cosa che a me sembra difficile, o invece era un animale di riva, perché i resti di cibo sono stati trovati. Un altro modo per sapere di cosa si nutriva un animale estinto è guardare i suoi denti o se ci sono resti fossili di prede o di cibo. Nel caso del tanistrofeo sono stati trovati esemplari che avevano scaglie di pesce nello stomaco o uncini di quelli che ai tempi erano calamari, un po' diversi, ma una cosa del genere. Quindi si nutriva di prede acquatiche e i denti erano da predatore acquatico.
Ed è stato, tra l'altro, appunto, lo ricordava lei, ritrovato il tanistrofeo in varie parti d'Europa e anche in alcuni territori di Africa, Medio Oriente e Cina.
Sì, esatto, perché fa parte di un gruppo più ampio con questi tutti caratterizzati da questo collo lungo, però di dimensioni, le altre specie sono tutte più piccole. Tanistrofeo, quello del Triassico medio, della Lombardia, Canton Ticino e in Germania, è il più grande, perché arrivava a 5-6 metri. Gli altri sono più piccoli. E comunque era un gruppo che evidentemente occupava una nicchia particolare e aveva successo per poter essere così diffuso, altrimenti non ci sarebbe stata questa ampia diversità e abbondanza di questi rettili.
E quindi possiamo dire che il reperto fossile del Monte San Giorgio è probabilmente il più significativo ritrovato proprio legato al tanistrofeo.
Ne sono stati trovati tanti sul Monte San Giorgio di questi esemplari, sia piccoli che grandi, qualcuno giovane, altri adulti, forse addirittura due specie diverse, e senz'altro il tanistrofeo del Monte San Giorgio è la pietra di paragone per lo studio, per esempio, del tanistrofeo cinese o di quelli nordafricani che ha nominato lei, indubbiamente, perché sono anche i più completi. Ce n'è uno che viene dal crocifisso, quindi in Svizzera, che ha anche parte della pelle, per esempio, conservata. Quindi sono senz'altro ritrovamenti molto significativi questi del tanistrofeo svizzero.
Tutto questo è davvero molto affascinante. Le faccio un'ultima domanda: quanto davvero si riesce a sapere e a ricostruire, proprio partendo della vita e appunto delle abitudini, proprio partendo da quelli che sono i ritrovamenti e le ricerche fatte su questi reperti? Nel senso, è davvero poco quello che si riesce a poi conoscere di questi animali, oppure davvero è straordinario quanto, partendo da questi che sono reperti fossili, quindi di ossa fossili, poi invece si riesce a sapere della loro vita e delle loro abitudini?
Molto dipende da cosa si trova. Se si trova un abbondante numero di esemplari completi, o si possono fare delle ipotesi molto più affidabili. Se invece il materiale è scarso, è frammentario, chiaramente il livello di ipotesi è più alto, cioè il livello di la possibilità di fare delle ipotesi diventa più difficile. Per il resto, comunque, se il materiale lo consente, si possono fare delle ricostruzioni relativamente affidabili. Chiaramente la verità non si saprà mai, perché non c'è la macchina del tempo, però si possono fare delle ricostruzioni basate su logica, basate su studi, basate su analisi degli animali attuali, oppure sulla biomeccanica, cioè la funzionalità delle parti, che permettono di creare dei modelli abbastanza plausibili. Quindi in circostanze favorevoli si fanno delle ipotesi abbastanza solide.
E molto suppongo che sia ancora nascosto all'interno del Monte San Giorgio, che quindi sia molto importante anche la ricerca di questi fossili, il lavoro sul campo. Io ringrazio molto Il professor Silvio Renesto, lo ricordo ancora, professore associato presso il Dipartimento di Scienze Teoriche ed Applicate dell'Università dell'Insubria di Varese, ma anche membro della Commissione Scientifica Transnazionale del Monte San Giorgio, che lo ricordo, ma insomma lo sappiamo, fa parte del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Grazie mille per essere stato con noi.
Grazie a voi.